La vita divina, Sri Aurobindo. Capitolo terzo. Le due negazioni. Parte seconda. Il rifiuto dell'asceta. Tutto questo è il Brahman. Questo sé è il Brahman. E il sé è quadruplice. Al di là d'ogni relazione. Indefinito, impensabile, in cui tutto è silenzio. Mandukya Upanishad. E c'è ancora un al di là. Sull'altra sponda della coscienza cosmica esiste, e possiamo raggiungerla, una coscienza ancora più trascendente, che trascende non solo l'ego, ma il cosmo stesso, contro la quale l'universo sembra stagliarsi come un'immagine insignificante su uno sfondo incommensurabile. Quella coscienza sostiene l'attività universale, o forse solo la tollera. Abbraccia la vita con la sua immensità, oppure la respinge dalla sua infinità. Se il materialista ha buone ragioni dal suo punto di vista per sostenere la materia come realtà, il mondo relativo come la sola cosa di cui possiamo in qualche modo essere sicuri, e l'aldilà come totalmente inconoscibile, se non proprio non esistente, un sogno della mente, un'astrazione del pensiero che divorzia dalla realtà, anche il sannyasin, ovvero l'asceta, chi pratica sannyasa, la rinuncia, innamorato di quell'aldilà, ha buone ragioni, dal suo punto di vista, per sostenere il puro spirito come la realtà, l'unica cosa non soggetta a mutamento, nascita e morte, e il relativo come una creazione della mente e dei sensi, un sogno, un'astrazione, in senso inverso della mentalità che si ritira dalla conoscenza pura ed eterna. Quale giustificazione, logica o sperimentale, si può accettare a favore di uno di questi due estremi che non si possa controbattere all'altro estremo con una logica ugualmente convincente e un'esperienza altrettanto valida? Il mondo della materia è affermato dall'esperienza dei sensi fisici, i quali, poiché non possono percepire qualcosa di immateriale o di non organizzato come la materia vera e propria, vorrebbero persuaderci che il sovrasensibile è la cosa irreale. Questo errore comune o grossolano dei nostri organi corporei, sollevato alla sfera del ragionamento filosofico, non diventa maggiormente valido. Ovviamente la loro pretesa è infondata. Anche nel mondo della materia ci sono esistenze di cui i nostri sensi fisici sono incapaci di prendere conoscenza. Tuttavia, la negazione del sovrasensibile come necessariamente un'illusione o un'allucinazione dipende da questa costante associazione che fanno i sensi, e che è essa stessa un'allucinazione, tra il reale e ciò che è materialmente percepibile. Accettando dalla A alla Z ciò che essa cerca di affermare, il suo argomento diventa un circolo vizioso e non può avere alcun valore per un ragionamento imparziale. Non solo non esistono realtà fisiche che sono sovrasensibili, ma se la dimostrazione e l'esperienza sono una prova di verità, esistono anche dei sensi che sono sovrafisici e che possono non solo prendere conoscenza della realtà del mondo materiale senza l'ausilio degli organi di senso corporei, ma metterci in contatto con altre realtà sovrafisiche e appartenenti ad un altro mondo, che fan parte, cioè, di un'organizzazione di esperienze coscienti che dipendono da qualche principio diverso dalla materia grossolana di cui sembrano essere fatti i nostri soli e le nostre terre. Sri Aurobindo si riferisce in questo passaggio ai Shukshma Indriya, organi sottili esistenti nel corpo sottile, Sukshma Deha, e i mezzi di visione ed esperienze sottili, Sukshma Dursti. Costantemente affermata dall'esperienza e dai credi umani fin dalle origini del pensiero, questa verità, adesso che non si impone più la necessità d'occuparsi esclusivamente dei segreti del mondo materiale, comincia ad essere comprovata dalle recentissime scoperte della ricerca scientifica. Le prove crescenti, di cui solo le più evidenti ed esteriori sono riconosciute sotto il nome di telepatia, coi fenomeni ad essa connessi, non possono essere a lungo respinte, se non da menti imprigionate nel brillante guscio del passato, da intelletti limitati, malgrado la loro acutezza, al perimetro del proprio campo d'esperienza e d'indagine, o da coloro che confondono l'illuminismo e la ragione con la fedele ripetizione delle formule lasciateci da un secolo trascorso e il geloso mantenimento di dogmi intellettuali morti o moribondi. È vero che la vaga idea delle realtà sovrafisiche acquisita da una ricerca metodica è risultata imperfetta ed è ancora mal formulata, poiché i metodi impiegati sono tuttora rudimentali e difettosi, ma questi sensi sottili riscoperti si sono rivelati alla fine testimoni sicuri di fatti fisici oltre la portata degli organi corporei. Non abbiamo alcun diritto allora di scartarli come falsi testimoni quando ci attestano fatti sovrafisici che oltrepassano il dominio dell'organizzazione materiale della coscienza. Come ogni prova, come quella dei sensi fisici stessi, la loro testimonianza deve essere controllata, esaminata e ordinata dalla ragione, correttamente tradotta e correttamente riferita, e definito il loro campo, le loro leggi e i loro processi. Ma la verità di una vasta gamma di esperienze che hanno a che fare con cose che esistono in una sostanza più sottile e che sono percepite da strumenti più sottili di quelli offerti dalla grossolana materia fisica, rivendica alla fine la stessa validità della verità dell'universo materiale. I mondi al di là esistono. Essi hanno il loro ritmo universale, le loro grandi linee d'azione e le loro formazioni, le loro leggi autonome e le loro potenti energie, i loro luminosi mezzi di conoscenza. E qui, sulla nostra esistenza fisica e nel nostro corpo fisico, essi esercitano i loro influssi. Qui organizzano anche i loro mezzi di manifestazione e delegano i loro messaggeri e i loro testimoni. Ma i mondi sono solo cornici per la nostra esperienza. I sensi sono solo strumenti d'esperienza e di comodo. La coscienza è il grande elemento soggiacente, il testimone universale per il quale il mondo è un campo d'azione e i sensi strumenti. Ed è a quel testimone che i mondi e i loro oggetti domandano la loro realtà, e non abbiamo altra prova dell'esistenza di un mondo unico o molteplice, del fisico come del sovrafisico. È stato sostenuto che questa non è una prerogativa dell'umanità, del suo carattere e del suo modo di vedere il mondo oggettivo, ma la natura vera e propria dell'esistenza stessa. Ogni esistenza fenomenica consiste di una coscienza che osserva e di un'oggettività attiva, e l'azione non può avere luogo senza il testimone, perché l'universo esiste solo nella o per la coscienza che osserva e non ha alcuna realtà indipendente. Si è ribattuto che l'universo materiale gode di un'eterna autoesistenza. Esisteva prima che la vita e la mente facessero la loro apparizione, Sopravviverà dopo che esse saranno scomparse e non turberanno più con i loro sforzi effimeri e i loro pensieri limitati l'eterno e incosciente ritmo dei soli. La differenza, apparentemente così metafisica, è tuttavia della massima importanza pratica, perché determina tutta la concezione che l'uomo ha della vita, lo scopo che assegnerà ai propri sforzi e il campo in cui ci scoscriverà le proprie energie. Essa solleva infatti il problema della realtà dell'esistenza cosmica e quello ancora più importante del valore della vita umana. Se spingiamo abbastanza lontano la conclusione materialistica, arriviamo a privare di significato e di realtà la vita dell'individuo e della razza, e ci ritroviamo logicamente davanti alla scelta tra un febbrile sforzo individuale per afferrare quel che è possibile da un'esistenza effimera, per vivere la propria vita, come si dice, e un servizio spassionato e disinteressato della razza e dell'individuo, ben sapendo che l'individuo è una finzione effimera di mentalità nervosa e la razza solo una forma collettiva, di durata un poco più lunga, del medesimo regolare spasmo nervoso della materia. Lavoriamo o godiamo sotto l'impulso di un'energia materiale che ci inganna con la breve illusione della vita, o con quella più nobile di uno scopo etico o di una realizzazione mentale. Il materialismo, come il monismo spirituale, arriva ad una maglia che esiste e che tuttavia non esiste. Esiste perché è presente e imperiosa. Non esiste perché è fenomenica ed effimera nelle sue opere. All'altro estremo, se insistiamo troppo sull'irrealtà del mondo oggettivo, arriviamo, per altra via, a conclusioni analoghe, ma ancor più nette. Il carattere fittizio dell'ego individuale, l'irrealtà e la mancanza di scopo dell'esistenza umana, il ritorno a non essere o all'assoluto senza relazioni, come l'unico modo razionale di sottrarsi al groviglio senza senso dell'esistenza fenomenica. E tuttavia la questione non può essere risolta con la logica, ragionando sui dati della nostra esistenza fisica ordinaria. In questi dati, infatti, c'è sempre una lacuna d'esperienza che rende ogni argomento non conclusivo. Normalmente non abbiamo né l'esperienza definitiva di una mente cosmica o supermente non legata alla vita del corpo individuale, né, d'altra parte, un limite fisso d'esperienza che ci autorizzi a supporre che il nostro sé soggettivo dipenda realmente dalla forma fisica e non possa essa sopravvivere né allargarsi oltre il corpo individuale. Solo con un ampliamento del campo della nostra coscienza o uno sviluppo insperato dei nostri strumenti di conoscenza si potrà risolvere l'antico dissidio. L'estensione della nostra coscienza, per essere soddisfacente, deve essere necessariamente un allargamento interiore dall'esistenza individuale all'esistenza cosmica. Perché il testimone, se esiste, non è la mente individuale incarnata nata nel mondo, ma quella coscienza cosmica che abbraccia l'universo e che appare in tutte le sue opere come un'intelligenza immanente per la quale il mondo sussiste eternamente e realmente come la sua propria esistenza attiva, oppure da essa è nato e in essa scompare, mediante un atto di conoscenza o un atto di potere cosciente. Non una mente organizzata, ma ciò che, calmo ed eterno, veglia ugualmente nella terra vivente e nel corpo umano vivente, e per il quale la mente e i sensi sono strumenti non necessari, è il testimone dell'esistenza cosmica e il suo Signore. La possibilità di una coscienza cosmica nell'umanità sta per essere lentamente accettata dalla moderna psicologia, come la possibilità di strumenti più elastici di conoscenza, sebbene sia ritenuta ancora un'allucinazione, pur essendone ammessi il valore e il potere. Nella psicologia orientale essa è sempre stata riconosciuta come una realtà e lo scopo del nostro progresso soggettivo. Il salto da compiere per raggiungere questa meta consiste nel superare i limiti impostici dal senso dell'ego e nel partecipare almeno, se non addirittura identificarci, a quella conoscenza di sé che veglia nascosta in ogni esistenza e in tutto ciò che ci sembra inanimato. Entrando in quella coscienza, possiamo continuare, come lei, a dimorare nell'esistenza universale. Allora, dato che cominciano a trasformarsi tutti i nostri termini di coscienza e anche la nostra esperienza sensoria, diventiamo consapevoli della materia come un'unica esistenza e dei corpi come sue formazioni nelle quali l'esistenza unica, pur restando nell'unico corpo, si divide fisicamente da se stessa in tutte le altre esistenze. E di nuovo, attraverso mezzi fisici, stabilisce una comunicazione tra questi molteplici punti del suo essere. Della mente facciamo un'esperienza analoga, e anche della vita, come della medesima esistenza unica, nella sua molteplicità, che si divide e si riunisce in ciascun dominio con i mezzi appropriati a quel movimento. E se lo vogliamo, possiamo spingerci più lontano e dopo aver attraversato molti stadi intermedi, diventare coscienti di una supermente, la cui azione universale è la chiave di tutte le attività minori. E non diventiamo solamente coscienti di questa esistenza cosmica, ma analogamente coscienti in essa, perché oltre a riceverla in sensazioni, la penetriamo in consapevolezza. In essa viviamo come prima vivevamo nel senso dell'ego, attivi, sempre più in contatto, persino sempre più unificati con altre menti, altre vite, altri corpi diversi dall'organismo che chiamiamo noi stessi, e producendo effetti non solo sul nostro proprio essere morale e mentale e sull'essere soggettivo degli altri, ma anche sul mondo fisico e sui suoi avvenimenti attraverso mezzi più vicini al divino di quelli che ci permette la nostra capacità egoistica. Reale diventa allora questa coscienza cosmica per l'uomo che ne ha avuto contatto o vive in essa, d'una realtà più grande della realtà fisica, reale in sé, reale nei suoi effetti e nelle sue operazioni. E come essa in tal modo è reale per il mondo che rappresenta la sua completa espressione, così il mondo è reale per essa, ma non come un'esistenza indipendente. In codesta più alta e meno ostacolata esperienza percepiamo infatti che coscienza ed essere non sono differenti l'una dall'altra, ma che ogni essere è una coscienza suprema e ogni coscienza è un'autoesistenza, eterna in sé, reale nelle sue opere, e non un sogno o un'evoluzione. Il mondo è reale proprio perché esiste solo nella coscienza, perché è un'energia cosciente, un essere a crearlo. Solo l'esistenza della forma materiale nella sua completa separazione dall'energia autoilluminata che assume la forma sarebbe una contraddizione della verità delle cose, una fantasmagoria, un incubo, una falsità assurda. Ma quest'essere cosciente, che è la verità della supermente infinita, è più che l'universo e vive indipendentemente non solo nella sua inesprimibile infinità, ma anche nelle armonie cosmiche. Il mondo vive per mezzo di quello, e non quello per mezzo del mondo. E come possiamo entrare nella coscienza cosmica e unirci ad ogni esistenza cosmica? Così possiamo entrare nella coscienza che trascende il mondo e divenire superiori ad ogni esistenza cosmica. Si solleva a questo punto la domanda che ci si era posta all'inizio: se questa trascendenza non sia necessariamente anche un rifiuto. Che relazione ha questo universo con l'aldilà? Alle porte del trascendente si trova infatti quello spirito semplice e perfetto, descritto nelle Upanishad, che regge il mondo senza agire in esso, luminoso, puro, senza vitalità d'energia, senza incrinatura di dualità, senza cicatrice di divisione, unico, identico, libero da ogni apparenza di relazione e di molteplicità. Il puro sé degli Advaitin, il Brahman inattivo, il silenzio trascendente. E quando la mente passa improvvisamente oltre quelle porte, senza transizioni intermedie, riceve un senso dell'irrealtà del mondo e della sola realtà del silenzio, che è una delle più poderose e convincenti esperienze di cui sia capace la mente umana. Lì, nella percezione di questo sé puro e del non essere dietro di lui, troviamo il punto di partenza per una seconda negazione, parallela al polo opposto a quella materialistica, ma più completa, più definitiva, più pericolosa nei suoi effetti sugli individui o sulle collettività che sentono il suo potente richiamo al deserto, il rifiuto dell'asceta. È questa rivolta dello spirito contro la materia che per 2000 anni, da che il buddismo turbò l'equilibrio del vecchio mondo ariano, ha dominato sempre più lo spirito dell'India. Non che il senso dell'illusione cosmica rappresenti tutto il pensiero indiano. Esistono anche altre concezioni filosofiche ed altre aspirazioni religiose. Né è mancato qualche tentativo, anche da parte delle filosofie più intransigenti, di riconciliare in qualche modo i due estremi. Ma tutte sono vissute all'ombra del grande rifiuto, e per tutte la meta finale della vita è l'abito dell'asceta. La concezione generale dell'esistenza è stata permeata dalla teoria buddistica della catena del karma e dalla conseguente antinomia di schiavitù e liberazione. Schiavitù attraverso la nascita, liberazione attraverso la cessazione della nascita. Vediamo qual è la definizione di karma da parte di Sri Aurobindo. Il potere che, attraverso la sua continuità e il suo sviluppo come forma soggettiva e oggettiva, determina la natura delle esistenze dell'anima e l'eventualità che esse si ripetano. Per questa ragione, tutte le voci all'unisono dichiarano che non in questo mondo di dualità può trovarsi il nostro regno dei cieli, ma al di là, nelle gioie dell'eterno Vrindavan, Goloka, il cielo Vaishnava relativo a Vishnu di bellezza e beatitudine eterne, o nell'alta beatitudine del Brahma Loka, la più alta condizione di pura esistenza, coscienza e beatitudine che l'anima possa raggiungere senza estinguersi completamente nell'indefinibile. Brahma Loka al di là di ogni manifestazione, in qualche ineffabile nirvana, estinzione, non necessariamente di tutto l'essere, ma dell'essere quale noi lo conosciamo, l'estinzione dell'ego, del desiderio, dell'azione e delle mentalità egoistiche. O dove ogni esperienza separata si perde nell'unità senza forma dell'esistenza indefinibile. E per molti secoli un grande stuolo di fulgidi testimoni, di santi e di maestri, nomi sacri alla memoria indiana e dominanti nell'immaginazione indiana, hanno sempre portato la stessa testimonianza e sempre esaltato lo stesso richiamo distante e sublime, la rinuncia come unica via di conoscenza, l'accettazione della vita fisica come atto di ignoranza, la cessazione della nascita come giusto modo d'usare la nascita umana, il richiamo dello spirito, il disgusto della materia. In un'epoca poco incline allo spirito ascetico, e in tutto il resto del mondo l'ora dell'anacoreta sembra che sia passata o stia passando, è facile che questa forte tendenza venga attribuita all'indebolirsi dell'energia vitale in una razza antica stanca del suo peso, della sua parte un tempo grande nel progresso comune, una razza esaurita dal suo multiforme contributo al complesso dell'umano sforzo e dell'umana conoscenza. Ma abbiamo visto che questa tendenza corrisponde ad una verità dell'esistenza, ad uno stato di realizzazione cosciente che si trova all'apice stesso delle nostre possibilità. In pratica, anche lo spirito ascetico è un elemento indispensabile per la perfezione umana, e nemmeno si può evitare la sua affermazione separata finché, all'altro estremo, la razza non ha ancora liberato il suo intelletto e le sue abitudini vitali da una soggezione ad un'animalità che continua a persistere. Noi cerchiamo in verità un'affermazione più ampia e più completa. Ci accorgiamo che, nell'ideale dell'ascetismo indiano, la grande formula vedantina de l'uno senza secondo non è stata letta sufficientemente alla luce di quell'altra formula, ugualmente imperativa: tutto questo è il Brahman. L'aspirazione appassionata dell'uomo verso l'alto, verso il divino, non è stata messa sufficientemente in relazione con il movimento discendente del divino, che si china ad abbracciare eternamente la sua manifestazione. Il suo significato nella materia non è stato così ben compreso come la sua verità nello spirito. La realtà che il Sannyasin ricerca è stata afferrata nella sua piena altezza, ma non, come dagli antichi vedantini, nella piena estensione della sua latitudine. Nella nostra più completa affermazione non dobbiamo però minimizzare la parte giocata dal puro impulso spirituale. Come abbiamo visto in che larga misura il materialismo ha servito i fini del divino, così dobbiamo riconoscere l'ancor più grande servizio che l'ascetismo ha reso alla vita. Conserveremo le verità della scienza materiale e le sue reali utilità nell'armonia finale, anche se sarà necessario distruggere o lasciare da parte tutte o gran parte delle sue forme esistenti. Uno scrupolo anche più grande di giusta conservazione deve guidarci quando affrontiamo l'eredità del passato ariano, per quanto attualmente sminuito o svalutato.